Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, alla fine di manifestare la sua giustizia. Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede.
Vorrei che leggessimo insieme questa sera, anche separatamente da questa celebrazione, rileggessimo la lettura ascoltata questa sera dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo, perché essa tocca nel profondo la contemplazione del mistero che vogliamo meditare questa sera, il mistero della piena di grazia. E la rileggessimo questa lettura insieme con il brano di San Paolo cantato come terzo salmo questa sera, dalla lettera agli Efesini. Da una parte l'affermazione di fondo, dove tutti siamo chiamati a riconoscerci, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Questa realtà è avvenuta anche per Maria, ma potremmo dire in un modo precedente. Dio poteva, voleva e l'ha fatto, quello di preservarla da quella realtà del peccato a cui tutti noi uomini siamo sottoposti. E d'altra parte l'affermazione di Paolo, così grande, così immensa, così esaltante: Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Sembra che parli di Maria, eppure parla di noi, ad essere santi e immacolati nell'amore. Il termine immacolato, il termine immacolati, immacolata, è appunto ciò che è contenuto all'interno dell'affermazione piena di grazia che meditiamo questa sera e che vorrei fosse sullo sfondo del nostro riflettere. Siamo ancora nella prima parte dell'Ave Maria e l'angelo nel Vangelo di Luca saluta Maria con questo appellativo: piena di grazia. Solo un piccolo accenno al fatto che questa parola nel greco, che caritomene, ha una radice comune con caris, ha una radice comune con caire, rallegrati. Quindi vuol dire che in qualche modo questa grazia di cui parliamo e la gioia che è presente in Maria per la pienezza della presenza di Dio sono collegate. In realtà dove c'è Dio, lì c'è gioia. Dove c'è Dio, lì c'è amore, c'è carità. Sono risonanze che vorrei ci restassero nel cuore, nella riflessione personale. Ora, penso che sia questo il titolo più bello con cui Maria è stata chiamata e sarà mai chiamata nella storia. ci ricollega questo tema con il tema della grazia, che è fondamentale per cogliere il valore profondo di questa affermazione a Maria rivolto a lei da Gabriele e da noi pregato nell'Ave Maria. In Luca, nel Vangelo di Luca, questo termine appare addirittura sostitutivo del nome Maria. L'angelo dice nel Vangelo di Luca, rallegrati piena di grazia, non dice il suo nome. Questo nome quasi sostituisce, parafrasa il termine Maria, lo stesso nome di Maria. Maria, l'amata da Dio, la goccia della sua santità su questa terra, la stella del mare che conduce a un approdo sicuro, la luce vicina che ci rende più accessibile con facilità, una luce che non è mai lontana, ma che potrebbe apparire più lontana, quella di Dio. La Chiesa, nella sua sapienza teologica, pastorale, catechetica, insegna, ed è bene riferirci a ciò che la Chiesa pensa su questo, cosa è la grazia. La grazia, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, sintetizzando tutta una riflessione davvero millenaria su questo tema, è ciò che opera in noi la giustificazione, che ci rende graditi a Dio. San Paolo, giustificati per la sua grazia. È il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché possiamo rispondere al suo invito, quello a diventare figli di Dio, figli adottivi, partecipi della natura divina e della vita di Dio. La grazia è quindi partecipazione alla vita di Dio. Noi siamo partecipi, fratelli e sorelle, per il battesimo della grazia di Cristo, figli adottivi che possono dire Abba Padre. Questa chiamata è una chiamata tutta opera di Dio, dipende esclusivamente dall'iniziativa di Dio. La riflessione teologica patristica porta addirittura a dire questo, che è Dio stesso che suscita con la sua grazia la libera accoglienza della grazia stessa. Dio porta a compimento ciò che ha iniziato in noi. Questa cosa ci viene detta il giorno della prima professione: Dio porti a compimento ciò che ha iniziato in te. Non porti a compimento ciò che tu hai iniziato di tua iniziativa, per tua volontà. Dio lo completi. Dio porta a compimento, ripeto, ciò che ha iniziato in noi. E Sant'Agostino così si esprime: Dio inizia facendo in modo col suo intervento che noi vogliamo. Egli porta a compimento, cooperando con la nostra volontà, già convertita per sua grazia, ciò che lui stesso ha iniziato. E per concludere questa parte iniziale, ricordiamo, ripensiamoci quando lo leggeremo il 24 dicembre, l'ufficio delle letture, il discorso 185 sul Natale del Signore di Sant'Agostino. Dirà in quel discorso: Dio aveva il Figlio unigenito e l'ha fatto diventare figlio dell'uomo, affinché, viceversa, il figlio dell'uomo potesse diventare figlio di Dio. Cerca il merito, la causa, la giustizia di questo, e vedi se trovi mai altro che grazia. Maria non è stata preservata da questo processo, potremmo dire, no? Maria, per poter dare libero assenso alla sua vocazione, doveva, come ogni essere umano, essere sorretta pienamente dalla grazia di Dio. Il suo essere immacolata, generata senza peccato originale, non l'ha esentata da questa necessità. È una espressione talmente grande, talmente profonda, anche difficile da tradurre. Piena di grazia, Maria avvolta penetrata dallo sguardo amorevole di Dio fin dalla sua concezione e rimanendo tale in tutta la sua esistenza. Siamo con questo termine nel cuore del mistero della Immacolata, che la Chiesa proclamò dogma nel 1854. Dio amore, che da sempre l'ha scelta per affidarle il grande compito e la grande dignità di Madre di Dio, l'ha adornata fin dal primo istante della concezione degli splendori di una santità assolutamente unica. Così parla di lei la Chiesa nella Lumen Gentium, numero 56. Ma Maria stessa ci porta a dire questo. Nel Magnificat lei riconosce questo: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me. Riconosce nella sua umiltà, per rendere lode a Dio, che Dio ha fatto per lei cose eccelse, al di là della sua possibilità, al di là della sua portata, al di là anche dei suoi forse normali desideri, al di là di tutto. Dio l'ha colmata di tanta grazia, di tanta bellezza, che Maria riconosce umilmente in sé, e di questo loda Dio, e santo è il suo nome. Beato Pio IX, proprio a partire da questo termine, raccogliendo la riflessione teologica su questa realtà, arrivò a definire il dogma dell'Immacolata Concezione, dicendo queste parole, che sono, potremmo dire, le parole chiave dell'espressione della proclamazione del dogma. Maria è l'Immacolata Concezione, la tutta santa, immune da ogni peccato, anche originale, in quanto redenta in modo preventivo in vista dei meriti di Gesù Cristo, suo Figlio. Quindi Maria non in qualche modo preservata dalla redenzione, anzi ultraredenta, preredenta, dentro questa è pienamente dentro come noi questa necessità dell'unica redenzione di Cristo. In lei tutto ciò accade prima di quanto accade a noi, e Dio questo poteva farlo, voleva farlo, era bene che lo facesse, e l'ha fatto. Ma questa realtà non la fa diventare meno donna, meno persona umana. Paolo VI, chiudendo il concilio proprio l'8 dicembre del 65, e Papa Francesco non a caso scelto l'8 dicembre di quest'anno per iniziare il Giubileo della Misericordia, perché vuol dire calarci nel cuore della misericordia di Dio che trasforma l'uomo lasciandolo veramente pienamente uomo. E dice di lei Paolo VI l'Immacolata, cioè donna, la vera donna, ideale e reale insieme. Lumen Gentium 53 continua dicendo: la creatura Maria, nella quale l'immagine di Dio si rispecchia con limpidezza assoluta, senza alcun turbamento, come avviene invece in ogni creatura umana. Maria è la prediletta del Padre, tempio dello Spirito Santo. Maria, piena di grazia, è la dimostrazione di ciò che Dio fa quando trova una persona disponibile. Lei è in anticipo quello che noi dobbiamo diventare. Anche noi, diceva San Paolo agli Efesini questa sera, scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto. Paolo VI scrisse nella Marialis Cultus al numero 57: Maria, che è libera dal peccato, a questo conduce noi, a debellare con energica risoluzione il peccato e onorare in se stessi, in noi, lo stato di grazia, cioè l'amicizia con Dio, la comunione con Lui, l'inabitazione dello Spirito. E allora, fratelli e sorelle, ecco perché noi ripetiamo queste espressioni a Maria, con fede, con intensità, con attenzione del cuore, con profonda convinzione, piena di grazia. Dire questo è compiere un mistero di contemplazione innanzitutto di ciò che Dio sa fare, l'abbiamo detto. Ma mistero, cioè sacramento efficace di sostegno, dire piena di grazia Maria è fare in qualche modo un sacramentale efficace di sostegno della nostra speranza a desiderare e ricercare ciò che è accaduto in lei. In realtà e in potenza, in qualche modo questa cosa è accaduta anche in noi. Dio lo vuole certamente per noi. Il problema è sapere se noi lo rendiamo possibile, se lo aiutiamo o lo ostacoliamo più o meno coscientemente. E quindi per noi un impegno dire piena di grazia, a credere che Dio possa farlo anche con noi. Dio lo desidera per noi, Dio lo fa. Dio, diceva San Paolo, ci ha pensati immacolati. Ma cosa può voler dire per noi? Ci sentiamo tutt'altro che immacolati. Cosa vuole dire per me e per ciascuno di noi? Forse dovremmo cercare di recuperare una visione meno sulle nuvole di questa espressione essere immacolati. Spesso questo termine da noi, che siamo contaminati da un modo di parlare, di pensare quotidiano, viene identificato immediatamente con una purezza morale, una pulizia interiore. È anche questo, ma non solo e prima di tutto. Pieni di grazia, come Maria, in questo senso vorrebbe dire quasi cercare una perfezione per noi, a partire da noi, cosa che Maria non ha mai cercato, né voluto, né desiderato per gloriarsi di se stessa. Maria è piena di grazia non per un regalo fatto a lei personalmente, ma perché Dio in lei compie in anticipo totalmente il piano di Dio che da sempre ha pensato per noi, prendendo atto che noi, che l'uomo da solo, non è capace di fare questo. Allora, pieni di grazia può voler dire anche recuperare la modalità unica, diversa, di una relazione tra noi e Dio, una relazione vitale con Lui, non estemporanea, non momentanea a, come si dice, a pochi momenti di grazia. Dio non dà nulla di meno di se stesso alle sue creature, e non si dà un po', non si dà per un po', ma si dà tutto, sempre. Essere piena di grazia per Maria è essere piena di Dio. Essere noi pieni di grazia vuol dire che Dio, da quando è venuto ad abitare in noi, non se ne è più andato. Alla sua costante e continua presenza, soprattutto quando abbiamo più bisogno di Lui, quando rischiamo di allontanarci da Lui, noi dobbiamo solo rispondere con lo stringerci di più a Lui, un consegnarci totalmente a Lui, consegnarci totalmente, audacemente, audacemente, senza limiti a Lui. La misericordia che ci tocca nel profondo, soprattutto quando sentiamo e percepiamo in noi che rischiamo di ascoltare più il nostro peccato, la forza di quella realtà che è la sua presenza in noi. Allora è il momento di stringerci di più a Lui. E la Chiesa, la vita spirituale, la vita sacramentale, quanti mezzi ci danno per poterci stringere a Lui, soprattutto nel momento in cui sentiamo che viene meno la nostra vita in questo stare, in questa relazione. Consegnarci totalmente, come Maria, a questa relazione con Dio, in cui siamo attratti a partire dal suo esclusivo amore, gratuito, a partire dalla sua iniziativa di amore e di desiderio di averci sempre accanto a sé. insieme con Maria, come Maria, insieme con il Signore della Gloria, Cristo Gesù, che si è degnato di farsi nostro fratello e compagno di cammino.